www.redigio.it e la storia continua. Storie milanesi. Chi deve imbrogliare me non è ancora nato. Quel che ga da fam su mi la gnanca Modenas. A casa la moglie chiese a Severin: te l'è venduto il caval? Un Severin, ancora incavolato per l'abbattimento sul prezzo, rispose: sì, perché? Allora la Santina gli raccontò quanto l'Assunta le aveva detto in tutta confidenza. Poi chiese: quanto ti è venduto il caval? Gli era lì anche quel peleos della regondela? Rispose il Severin: per forza, dell'unico senza al caghem. Allora, concluse la donna, tan fa su. Quella frase per l'uomo fu come una coltellata. Dal racconto della moglie il paesano aveva capito al volo di essere stato imbrogliato, ma sentirselo dire in faccia dalla donna era davvero troppo. Perse le staffe e investì la povera Santina con una valanga di parole triviali, come se la causa dell'imbroglio fosse da amputarsi a lei. Sabeta d'una sabeta, chi leca ta di interessarsi di mia roba? E dighi a quella mezza calzetta della cassina brusata de vardas le e de pagare i debiti prima di stare a dre a Ioman a sentì quel che dicen. Scaraventò il cappellaccio per terra e uscì senza chiudere l'uscio. Cosa abbia combinato durante la settimana il Severin? Nessuno in cascina lo seppe mai. Il contadino si assentò da casa per un'intera giornata, poi riprese il suo lavoro nei campi come se nulla fosse accaduto. La domenica successiva, detta la domenica di Lazzaro, vers la bas, cioè nel tardo pomeriggio, mentre la Santina era sola in casa, qualcuno bussò all'uscio. La donna aprì e si trovò davanti al peleus, che stravolto com'era, appariva non solo il ritratto della fame, ma anche quel della pagura. Disse la donna impaurita: in quel sacchellin lì che tieni da ne che viene al vostro rom? E senza attendere risposta gettò il sacchetto sul tavolo e uscì in tutta fretta, come se che curesse Drei Lader. Alcune ore dopo entrò in cucina il Severin, piuttosto alticcio e quindi pericoloso, perché quando agheva giù un bicchiere di vin de più e muoveva in man par niente. Senza dire una parola la moglie gli diede il sacchetto. Il Severin lo prese, lo palpò e senza aprirlo contò le monete. Poi disse: buon, in tre com'è, siamo d'accordo. Poi alzando la voce riprese solenne: quel ca dei fan su mi galananca Modenas, e abbandonando il tono, tutti quei che tenteram de fan su mi farà la fin de quel rimol del casun. La Santina, incuriosita, chiese timidamente: perché? Che fin la fa quel del rimol? Il Severin lo guardò torvo e le si virò sul viso: in roba che a ti interessa minga, tamberla, cioè stupida, cioè una parola molto offensiva. La povera Severina, offesissima, non gli rivolse più le parole per tutta la primavera. Tutto come prima, anche il dovere di moglie, ma alla muta e senza stag, cioè senza partecipazione. Ridivenne gentile e comprensiva all'inizio dell'estate, quando il Severin dovette scontare a Monza 3 mesi di carcere per gravi percosse e lesioni. Partiva tutti i giovedì di primissimo mattino da Barzanò e compiva a piedi oltre i 30 chilometri di andata e ritorno. Ritornava a casa la sera stanchissima e affranta. Continuava a ripetersi nella solitudine dell'immenso alto lettone: or Severin. Adès, cal gat pignan cami de god, chi sai penca il patis? E se la prendeva con i carcerieri, che durante l'ora del parlatorio non la lasciavano mai un'attima sola con il suo uomo. L'inizio del secolo XX fu salutato sulle nostre colline con falò e lungo e festoso suonare di campane, come non era mai accaduto prima, insomma. Tuc e ven fa l'œuvre fera del cavagneux. Nel nostro paesetto si fecero due scampanate, una di una decina di minuti poco prima della mezzanotte e l'altra di quasi mezz'ora subito dopo il fatidico passaggio del testimone da un secolo all'altro. La contessa aveva invitato per l'occasione le ragazze dei suoi contadini al palazzo per brindare al nuovo secolo. Della nostra cassina, lì a due passi, ci andarono l'Antonietta, la Regina e la Purissima, tre ragazze sveglie e, come si suol dire, non più tacà alla socca della mam. Una nota. La contessa Margot era una famosa cantante lirica e approfittava di tutte le occasioni importanti per offrire ai suoi contadini qualche saggio di bravura. Ma che cosa sia successo a palazzo non è mai stato possibile saperlo con precisione. Sta di fatto che i tre Tusan ritornarono in cassina verso le 2 di notte. Erano un po' stordite, allegrissime e chiacchierine. La mamma dell'Antonietta, che aveva atteso la figlia, che per la prima volta la passava la mezzanotte per adecà, come la vide entrare euforica, loquace e un po' incerta sulle gambe, si allarmò moltissimo. Pensò subito, me l'hanno inciuchita, cioè ubriacata. Le si avvicinò faccia contro faccia, annusando come un segugio e l'intenso odore che si sentì era inequivocabile. Non si trattava del puzzo rancido del vinaccio dei contadini e neppure del frizzo pizzicante della grappa, ma di qualcosa di più profondo e inebriante, che è caratteristico del cognac francese. La vecchia non lo sapeva, ma che si trattava di una diavoleria dei sciuri per inciuchire la povera gente. E la storia non è finita qui. www.redigio.it e la storia continua.